Bene, benvenuti a tutti voi. E stamattina forse per un certo senso avrete il piacere di immedesimarvi in quello che stamattina leggeremo nel contesto, perché leggeremo tre versetti che si trovano in Matteo capitolo 5, il sermone sul monte. E anche stamattina avete ascoltato l'altro brano, sempre del sermone sul monte. È una predica che il Signore ha fatto e io ho avuto il piacere di vedere dove il Signore ha fatto questa predica, vicino al lago di Tiberiade. Oggi non abbiamo il lago, però la gente era così, all'aperto. E forse sentivano anche loro le cicale, il vento, il sole, ma soprattutto sentivano la parola del Signore, che gli toccava il cuore. E stamattina parleremo specificatamente di tre versetti che si trovano nel capitolo 5, sono il 14, il 15 e il 16, dove si parla di luce. Sapete quanti versetti nella Bibbia ci sono che parlano di luce? Più di 180. E questo fa capire che importanza ha questo tema, questo aspetto così. E vogliamo prima leggere questi tre versetti e vedere un po' come il Signore si esprimeva questo messaggio rivolto a questa gente che stava lì, forse anche con la bocca aperta, perché quando parlava il Signore stupiva. E lui dice queste parole: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questa parabola fa parte appunto, come abbiamo detto, del sermone sul monte, ma proprio nel versetto 14, il primo che abbiamo letto, è sicuramente una delle formazioni più straordinarie che siano mai state fatte sul cristianesimo. E questa è una cosa molto importante, questa definizione, questo modo di definire i cristiani. Infatti è un'affermazione piena di significato e implica profonde cose, implicazioni magnifiche, profonde, riguardano proprio la natura della vita cristiana, riguardano che cos'è il cristiano e come agisce il cristiano. Infatti il versetto 14 inizia con voi. In realtà c'è sempre il pericolo che si legge, ma si pensa a qualcun altro. Cioè, questo voi non riguarda me, ma forse qualcun altro. Invece il voi di questa affermazione significa proprio semplicemente noi stessi, noi che siamo qui stamattina, noi che stiamo ascoltando. Infatti il Signore si rivolge a chi? A gente semplice, a gente senza importanza dal punto di vista del mondo. Sì, quelle persone non erano state selezionate per ascoltare il messaggio di Gesù. Erano delle persone che Gesù aveva incontrato, ha visto che c'erano questa moltitudine, dice: facciamo questo insegnamento. Voi siete la luce del mondo, ha detto. è proprio a noi che si riferisce quel versetto. Proprio perché se prendiamo di essere quelle persone che il Signore ha disegnato, ovvero pretendiamo di essere di cristiani, se noi pensiamo veramente di essere dei cristiani, questo è il messaggio diretto a noi. Con queste parole Gesù proclama che il mondo, in quanto tale, è in una situazione di enorme oscurità. La conoscenza, si dice, porta alla luce, ed è vero questo. Sotto molti aspetti lo fa, e sarebbe follia negarlo. Ecco perché l'essere illuminati viene visto come il risultato della coscienza, della conoscenza e della cultura. Essere illuminati vuol dire proprio avere grande conoscenza. Ma la tragedia del nostro secolo è che ci siamo concentrati solo su un aspetto della conoscenza. Una conoscenza di cose, di fatti meccanici e scientifici, di vita in senso puramente biologica e materiale, escludendo tante cose della vita, escludendo tutti quegli aspetti che sono anche le interrelazioni. E questo dobbiamo ammettere, che si è perso di vista i grandi problemi proprio fondamentali della vita e dell'esistenza. Ecco che l'affermazione del Signore è veritiera quando afferma che il nostro vivere è qualcosa di speciale, perché il mondo vive una situazione di oscurità tremenda. Fa in certo senso qui il Signore la differenza tra il mondo e il cristiano. Proviamo a ragionare un po' a livello di vita personale e di comportamento. Ci sono molte persone con una conoscenza profonda in diversi settori, tuttavia la loro vita è un grande fallimento. Grandi persone che si ingegnano, che pensano anche dal punto sociale, e poi si va a scoprire che la loro vita personale è un grande fallimento. Proprio nel momento in cui ci vantiamo del nostro illuminismo, della nostra conoscenza e cultura, realizziamo uno spaventoso proprio venir meno di queste relazioni. È uno dei problemi morali e sociali più gravi della società. E difatti si osserva come abbiamo moltiplicato le nostre istituzioni e le nostre organizzazioni. Cerchiamo di fare delle organizzazioni che si interessano di alcuni problemi e anche delle istituzioni che affrontano altre problematiche. Questo perché? Perché c'è una disgregazione sociale. Oggi dobbiamo istruire le persone su argomenti che non abbiamo mai dovuto trattare nel passato, come i cristiani, per esempio. Ad esempio, i corsi prematrimoniali. Un tempo le persone si sposavano e basta. Non avevano bisogno di corsi prematrimoniali. E tutto questo per riflettere proprio sulle questioni importanti del mondo, del modo di cui si vive, come la gente vive, e soprattutto come evitare il male, il peccato e tutto ciò che è meschino e indegno, come essere puri, retti e delle persone soprattutto caste. Il Signore non solo afferma che il mondo si trova in una situazione di oscurità, ma arriva anche a dichiarare che solo un cristiano può dare un consiglio utile a tutte queste problematiche. Infatti il versetto 14 si può anche leggere così: voi, solo voi, siete la luce del mondo. Questo voleva intendere il Signore. Per cui il cristiano viene tirato in ballo, ma attraverso la conoscenza biblica ha la comprensione della vera vita. Vediamo cosa scrive Paolo ai cristiani di Corinzo a proposito di questo aspetto. In 1 Corinzi 1:21 Paolo scrive: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Questa cosa è del tutto ridicola per il mondo, ma è la saggezza pura di Dio. Questo è quello che Dio ha fatto, è quello che Dio vuole dimostrare ancora. Per cui è evidente che il cristiano è la luce del mondo, solo per la sua relazione con cui è davvero la luce del mondo. Solo attraverso quella relazione con colui che è la vera relazione, la vera luce del mondo. Una relazione importante, una relazione intima, una relazione che dà questa possibilità, dà questo aspetto fondamentale. In Giovanni 8:18 è scritto: Gesù parla loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che bello sapere che una persona che entra in comunione con Gesù e cammina secondo il consiglio del Signore, secondo quello che il Signore desidera, avrà la luce della vita. Infatti la sua natura entra in noi, per cui in un certo senso diventiamo ciò che Lui stesso è. E questo è quello che fa la differenza. La cosa importante che ci viene ricordata qui è la nostra relazione intima con Lui. Per cui il Signore vuole che questo accade e che si concretizzi, che si realizzi. Infatti il cristiano è una persona che ha ricevuto, è diventato partecipe della natura divina, non una impressione o una simpatia, ma partecipe della natura divina. La scrittura, quando parla del cristiano, mette sempre in rilievo prima ciò che è il cristiano e poi ciò che fa il cristiano. Come cristiano dovrebbe fare effetto sugli altri, prima in modo generale e poi nello specifico. Questo è quello che deve fare il cristiano. Bisogna notare una cosa importante nel brano che abbiamo letto oggi: che la luce è nel mondo. Poi dice anche che la città è nel mondo e il candeliere dov'è? Dentro la casa. Guardate che progressione che il Signore definisce in questo brano, ed è importante da tenere presente. Perché? Che vuole dire? Perché ovunque si trovi un cristiano, vive nella società, nel suo ufficio, nel suo laboratorio e nella sua casa. Dal momento che è credente può diventare un punto di riferimento. Infatti, quando noi siamo in una stanza buia o nella notte più buia e vediamo una luce, quella diventa un riferimento. E questo è quello che il Signore vuole che il cristiano sia, un riferimento. E solo successivamente potrà avere funzione particolare specifica di agire come luce. Che cosa vuole dire qui? Vuole dire che dal momento che il credente diventa un punto di riferimento, ha uno svolgimento sempre più importante, sempre più proficuo, sempre più di riferimento, che è di agire con profitto e agire come luce. Oggi no, forse non si usa più, per esempio nei porti una volta c'era il faro che dava dei segnali ai naviganti, oggi ci sono tutte cose elettroniche che danno segnali, radar e cose del genere, ma una volta era proprio la luce del faro che segnalava pericoli o punti di accesso nei porti. È quello un po' che dovrebbe essere il cristiano, un punto di riferimento, un punto di accesso, e poi vedremo come è questo punto di accesso. Ma c'è una tragedia, la tragedia è che spesso si proclama il Vangelo a parole, questo è un pericolo, mentre che cosa succede? Che chi fa questo, la loro vita intera e il loro comportamento ne sono la negazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi annunciamo il Vangelo a parole, ma la nostra vita non è conseguente a quello che noi diciamo, di quello che noi proclamiamo, è un dramma. Diventa una negazione di quello che noi diciamo. Ricordiamo, meglio ricordiamoci cosa ci ha ordinato il Signore. Ci ha ordinato una cosa molto importante. In Atti 13,47 dice Paolo, parlando, dice: così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Luce dei popoli, fino all'estremità della terra. E questo era un ordine dato a Paolo, che doveva darsi da fare come luce. In Filippesi ancora noi vediamo questo, Filippesi 2,15 dice: perché siete irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Abbiamo detto che il mondo è nell'oscurità ancora oggi, e chi fa la differenza è il cristiano, perché deve risplendere, qui dice, come astri, come vediamo le stelle, come vediamo il sole, la luna, che risplende, che emana luce. Quando una persona riceve Gesù, Dio accende in lui una luce e gli chiede di farla risplendere intorno a lui. Abbiamo detto che nella lettura che abbiamo fatto dice: quando si accende una luce non si mette sotto un recipiente, forse questo recipiente era un secchio, un qualcosa che ostacolava la luce. E in poche parole il Signore sta dicendo: quando il Signore prende la vita di un uomo, di una donna, vuole che questa vita sia risplendente. Non sia una luce opaca, una luce spenta, una luce appena appena affievolita, no, una luce risplendente. Se siamo noi che abbiamo ricevuto questa luce, dobbiamo porci una domanda, che potrebbe essere banale, ma dobbiamo riflettere: dove brilla la nostra luce? In quale punto sta brillando la nostra luce? O meglio, sta brillando questa luce? Nel versetto 15 troviamo un'indicazione che spesso ci sfugge. La lampada risplende per tutti quelli che sono in casa. E questo ci fa riflettere, perché non è un risplendere generico quello che sta dicendo Gesù, ma addirittura nella casa, cioè il Signore vuole dire questo. Infatti la prima testimonianza del credente dove avviene? Nella propria famiglia. Nella propria famiglia bisogna fare chiarezza, illuminare, togliere quelle ombre, ma togliere soprattutto quello che nasconde, perché l'oscurità nasconde. Quando una persona ha dato il suo cuore al Signore, è là che deve dimostrare, prima che altrove, il cambiamento della sua vita. Quel cambiamento è avvenuto perché il Signore ha dato un senso diverso alla vita a questa persona. Per cui deve dimostrare questo cambiamento attraverso anche questa luce che emana. Infatti in Luca 8,16 riafferma questo, dice che la lampada splende affinché, è scritto, chi entra, dove? Nella casa, vede la luce. Chi entra vede la luce. Luca mette in risalto questa cosa. Sentiamo, se facciamo un'ipotesi, se entrano in casa nostra degli ospiti o degli stranieri, si rendono conto che la nostra famiglia è una famiglia di credenti? Le persone che entrano nella nostra chiesa vedono brillare sempre la luce della verità? La sola causa dei mali del mondo oggi, sia a livello personale che interpersonale, è l'allontanamento da Dio. E la sola soluzione è la luce che i cristiani hanno e che possono dare al mondo. Per cui l'allontanamento da Dio non dà quella possibilità di brillare, anzi, è quella lampada che si spegne. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Avevano tutti la lampada, ma poi a un certo punto 5 vergini non hanno più olio da mettere nella lampada e le lampade si spengono. Non hanno più la luce. L'allontanarsi da Dio è questo. Perdere la lucentezza. Oggi, come sempre, ogni difficoltà può essere proprio riportata in ultima analisi al peccato, all'egoismo, alla ricerca di se stessi. Questo è quello che in genere accade. Tutte le dispute, le controversie, le incomprensioni, tutte le gelosie, le invidie, la malizia, tutto il male, insomma, non risalgono altro che al peccato. Tutte arrivano a quel punto. Così oggi noi siamo la luce del mondo, nel vero senso del termine. Solo noi abbiamo una spiegazione adeguata alla situazione del mondo in cui si trova oggi. In Giovanni 3,19 dice: il giudizio è questo, parole di Gesù. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Le loro opere erano malvagie e hanno preferito essere nascosti. Nonostante tutta la conoscenza accumulata negli ultimi 250 anni, a partire appunto da quel fenomeno chiamato dell'illuminismo, l'uomo corrotto preferisce ancora per natura le tenebre alla luce. Ancora c'è questa preferenza. Il risultato è che, pur sapendo ciò che non è giusto, preferisce vivere ciò che è sbagliato. Cioè l'uomo a un certo punto sa quello che può essere giusto o che può essere sbagliato, ma la differenza dove va, la decisione dove va, sempre nel punto dove è sbagliato. La conoscenza lo avverte prima che faccia qualsiasi cosa sbagliata, purtuttavia lo fa. Nonostante tutto, questo avviene. Può sentirsi, può pentirsi, ma continua a farlo. Può avere un momento di riflessione, ma continua a farlo. Perché? Perché gli piace. Perché gli piace. Il problema dell'uomo non sta nella sua mente, ma sta nella sua natura, vale a dire nelle sue passioni, nelle sue brame, che appunto rappresentano il fattore dominante. Fino a quando la sua natura vivrà nel peccato, egli continuerà ad essere una creatura vittima del disonore. E a questo punto c'è anche una domanda che possiamo porci. C'è speranza? C'è speranza per risolvere questa situazione? Sì. C'è una speranza abbondante e duratura. Bisogna nascere di nuovo. Cioè, ciò che l'uomo ha bisogno non è maggior luce, ma una natura che voglia amare la luce e odiare l'oscurità. L'uomo ha bisogno di essere ripreso e riportato a Dio. Non troverà la via, cercherà come può, anche brancolando nel buio delle volte, ma il cristiano è pronto a indicargli questa via. La sua luce è un segnale che indica la direzione da seguire. La cosa è molto semplice. La via è conoscere una persona chiamata Gesù Cristo. Lui è il figlio di Dio. Il figlio di Dio che è sceso qui, in mezzo a noi, sulla terra, per cercare proprio e salvare chi si era perso, chi brancolava nel buio. È venuto a illuminare le tenebre, a fare come un chiarore, come a far vedere che c'è un'altra realtà. Il versetto 16 conferma tutto questo. Dice, infatti, dice che la nostra luce deve risplendere davanti agli uomini, non solo a parole, ma anche con i fatti. Per cui il Signore, oltre che dà questa definizione ai credenti di essere la luce, ma questa luce deve funzionare. Questa luce deve, in un certo senso, abbagliare, se possibile. Far vedere una realtà nuova, diversa. Ma non soltanto così per dire, ma con i fatti. Allora chiediamoci ancora per riflettere. Dove brilla la nostra luce? Dov'è che brilla? In Prima Pietro 2,12 è scritto: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Per cui le buone opere che avvengono nella vita del cristiano aiutano a far comprendere alle persone che cosa è la realtà verso Dio. Una realtà sicura e certa, perché dice un giorno il Signore visiterà queste persone. in ogni casa, nell'interno di ogni famiglia cristiana e di ogni chiesa deve brillare la luce, perché una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Questo è l'esempio, il paragone che Gesù dice. Una città sopra un monte non si può nascondere. Un cristiano nato di nuovo non si può nascondere. Ecco perché la luce deve brillare appunto in ogni casa, soprattutto in ogni famiglia, perché oggi come oggi nella famiglia c'è bisogno di questa luce. C'è bisogno che il Signore faccia chiarezza nei rapporti anche familiari. Sappiamo quanto la famiglia oggi è sottoposta a pressioni, a difficoltà, a prove. Ecco perché il Signore tocca anche questo tasto, la famiglia. E sappiamo molto bene che abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno perché il Signore vuole a tutti i costi che il cristiano faccia la differenza. Voi, dice, siete la luce. Voi siete la luce. È vero che lui ha detto io sono la luce del mondo, ma questo compito ce lo ha lasciato a noi. Ce l'ha lasciato a noi come cristiani. E questo è quello che desidera il Signore, che noi portiamo a compimento questo. E che sia sempre l'obiettivo della nostra vita, che la nostra lampada sia sempre efficiente, pulita, che possa emanare quella luce che il Signore desidera che noi facciamo. Preghiamo per questo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che tu ci hai dato il Signore Gesù come esempio, ma soprattutto ci dai questa possibilità di camminare secondo il suo consiglio, camminare secondo la sua volontà. Lui che ha dimostrato questo, lui che ancora una volta desidera che il nostro rapporto sia intimo, un rapporto stretto con lui, perché possiamo essere quella differenza, quella luce che risplende in questo mondo pieno di tenebre, dove le menti e gli uomini hanno il cuore che non vedono, che non riescono a vedere. Grazie per tutto questo. Grazie, Signore, che tu desideri che il nostro compito si compia secondo la tua volontà. Nel nome di Gesù.